Madre della Chiesa, prega per noi. Benvenuti anche oggi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Latta, per il 14° dei sabati mariani dedicati a Maria, Bibbia e tradizione, la linea che abbiamo assunto quest'anno, e un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione del sabato uno dei nostri cari fratelli docenti, padre Paolo Maria Zannini, professore di patrologia e di mariologia orientale nella Pontificia Facoltà Teologica Marianum e nel Pontificio Istituto Orientale. Ha preso parte attiva a convegni e simposi mariologici, con interventi sull'aspetto soprattutto orientale ed ecumenico della mariologia. E in questo campo ha pubblicato articoli su qualificate riviste. Egli oggi ci presenta la figura di Maria nell'iconografia bizantina, uno dei suoi campi, possiamo dire, di indagine preferita, e ci presenta anche, con la sua persona, un'immagine di una figura orientale. Grazie Padre Paolo di essere con noi per farci gustare le bellezze della liturgia bizantina e farci comprendere l'amore incondizionato dei nostri fratelli orientali per la Madre di Dio, Nostra Signora. A te la parola.
Grazie Padre Armando. Nell'iconografia bizantina sono presenti un vasto numero di inni in onore della Theotokos, un vero e proprio tesoro di carmi, alcuni dei quali appartengono al più antico strato della poesia ecclesiastica greca. Ciò è dovuto in particolare al fatto che la liturgia bizantina, fin dall'antichità, eleva alla Madre di Dio inni non solo durante le feste a lei propriamente dedicate, le cinque grandi feste della Madre di Dio, o durante le altre feste minori e memorie dell'anno liturgico bizantino, che sono numerose, ma anche con i Teotokia e gli Stavro Teotokia, cantati quest'ultimi specialmente il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, seguendo il ciclo dell'Octoikos, cioè il ciclo ordinario dell'ufficio settimanale strutturato sugli 8 toni della musica bizantina, per questo Octoikos. I Teotokia sono una breve composizione poetica in onore della Madre di Dio, che nella liturgia bizantina chiude normalmente le odi dei canoni e la dossologia trinitaria, mentre gli Stavro Teotokia sono sempre dei Teotokia, ma con allusione al mistero della croce, che in greco appunto si dice Stavros, e alla presenza di Maria accanto alla croce. Circa un secolo fa, Anton Baumstark, il grande storico della liturgia, autore del metodo di liturgia comparata, comparando per l'appunto la liturgia bizantina e quella copta, individuò alcune somiglianze fra l'iconografia delle due tradizioni. Questo indicherebbe, sempre secondo il Baumstark, una assai primitiva circolazione di inni bizantini in onore della Theotokos in Egitto, certamente prima dell'VIII secolo. Attorno alla metà del IX secolo, dopo il concilio di Nicea II, quello del 787, il Tropologion, contenente la più antica collezione di inni greci, già conteneva numerosi Teotokia, sia come troparia, cioè come brevi composizioni liturgiche di piccole strofe di metro variabile, che come stichirà, sempre di troparia, ma intercalati tra gli ultimi versi, stichi appunto, dei salmi vesperali e matutini, entrambi all'interno del canone. Il canone è un genere iconografico greco nato nell'VIII secolo, probabilmente per opera di Andrea di Creta, che sviluppò i ritornelli che venivano intercalati alle 9 odi bibliche in tropari autonomi ispirati all'ode biblica. È quasi un prolungamento contemplativo e poetico di essa, creando così una composizione nuova sganciata dalle odi bibliche. È molto bello questo processo che si vede nella liturgia bizantina, nell'indografia bizantina, in cui non si è rimasti soltanto, certo si continua a utilizzare i salmi, però ci sono noti che molta preghiera che facciamo è antico testamentaria, ha bisogno di essere riletta. Allora sono state fatte composizioni che prendono l'ispirazione da questi testi di preghiera antico testamentari, ma vengono riespressi alla luce nuova apportata dal messaggio di Gesù. Questo è molto importante, un po' manca questo al mondo occidentale. Il canone è perciò composto di 9 parti, dette anch'esse odi, anche se la seconda ode è spesso omessa perché di carattere penitenziale e quindi confinata ai tempi liturgici penitenziali. Il tropologion, che è qualcosa di analogo all'innarium del rito romano, era il volume che conteneva gli inni, appunto, di composizione ecclesiastica, originariamente i condachia, per tutte le feste dell'anno. E fu, probabilmente, uno dei primi libri liturgici composti dopo il Salterio e il Lezionario. Ebbene, in questa antica raccolta di libri liturgici, i canoni includono fino a 14 troparia, come per esempio quello chiamato Paracletice Sinaitica Antiqua. Anche nello Stichiro Catismatarium, una collezione non musicale di inni, composta solo da manoscritti greci del X ed XI secolo, compaiono inni in onore della Theotokos. Occorre tuttavia fare una precisazione. Non pochi testi, appartenenti al genere della poesia ecclesiastica e designati come Theotokia o Stavro Theotokia nei libri liturgici, sono in realtà semplicemente delle laudi mariane, cioè una serie di epiteti in onore della Semprevergine. Pertanto presentare i Theotokia tout court in termini di inni a Maria sarebbe affrontare il contenuto in un modo assai preciso, questo solo per essere appunto precisi. Mentre nell'omiletica patristica è più facile individuare le omelie in onore della Theotokos, dato il collegamento con le feste della Madre di Dio, più difficile invece risulta determinare gli inni di tale genere, già che essi sono sparsi lungo tutto l'anno liturgico. Ma anche un'altra differenza fondamentale si può percepire tra omiletica e innografia. L'innografia non è stata così studiata come l'omiletica, perché questa forma di teologia, teologia quindi liturgica o teologia in poesia, per un pregiudizio razionalista, tende spesso ad essere declassata, come affermava in un suo studio su Sant'Efrem, il grande studioso Sebastian Brock. Diceva: dal momento che non ci aspettiamo di trovare una seria teologia espressa in forma poetica, tendiamo a non prendere sul serio, come teologo, chi ci propone la sua visione teologica servendosi della poesia. La teologia della liturgia, invece, pur seguendo le strutture di pensiero della teologia sistematica, aiuta a cogliere il mistero di Dio non sotto il profilo delle definizioni, bensì introducendo l'assemblea cultuale, nei misteri celebrati. È quello che nell'epoca patristica veniva chiamata mistagogia. mistagogia sarebbe prendere uno per mano e portarlo dentro al mistero e far fare l'esperienza, non solo il capire con la testa. Se infatti il dogma, importantissimo, ma ha solo il compito di definire il nocciolo delle verità rivelate sul mistero, per evitarne una falsa interpretazione, quindi è importantissimo, però questi, cioè il mistero, resta sempre tuttavia un orizzonte illimitato, verso cui la liturgia ha il compito di far penetrare sempre più progressivamente. Non basta il dogma per dirci il mistero. È bellissima l'espressione di Agostino, vedete anche l'Occidente, sa la sua, dice «si comprendis non es Deus». Se lo comprendi, cosa vuol dire comprenderlo? Abbracciarlo. Se sta qua dentro, non è più Dio. Allora vuol dire che da un lato devo definire, perché non mi faccio un'idea sbagliata di Dio, del mistero di Dio, ma dall'altra quanto dovrò dire per poter penetrare una ricchezza così infinita. Purtroppo la mancata comprensione della ricchezza teologica fruibile dall'innografia ha fatto sì che la ricerca accademica sull'innografia bizantina sia rimasta in secondo piano rispetto all'omiletica, anche a proposito della figura di Maria. Dopo un lavoro epocale di Sofronio Eustratiades, metropolita di Leontopoli, di circa 80 anni fa, niente di simile è apparso in questo campo. Pertanto, fino ad oggi, il lavoro tematico di Eustratiades, La Madre di Dio nell'innografia, pubblicato in lingua greca moderna nel 1930, rimane un indispensabile testo di riferimento, sebbene il materiale che comprende sia solo parzialmente edito. Dopo il primo volume, infatti, del suo Theotokarion, apparso l'anno dopo, nel 1931, che presenta 106 canoni nei primi tre modi musicali, niente è stato in seguito pubblicato, sebbene lo stesso testo di Eustratiades, da quello stesso testo appare chiaro che l'intera ricerca sugli otto modi fosse stata da lui completata in forma manoscritta, dal momento che si trovano numerose referenze, a testi nei rimanenti modi che seguono i primi tre, quelli pubblicati. Inoltre, Eustratiades include nella sua pubblicazione solo canoni e catismata che appaiono in essi. Stichirà e catismata trasmessi fuori dai canoni non sono inclusi, quindi anche se avesse pubblicato tutto non avrebbe pubblicato tutto. Più di recente è stato pubblicato e analizzato altro materiale, sia in Grecia che altrove. Non di meno, molto rimane inedito nei manoscritti. Non è mio compito qui enfatizzare ancora una volta l'incontestabile ricchezza dell'innografia bizantina in onore della Theotokos, e ancora meno tentare una panoramica esaustiva sulla base del materiale pubblicato. Mi accontenterò invece di cercare di far emergere alcune chiavi di lettura per poter disegnare alcuni tratti salienti della figura di Maria emergente dall'innografia bizantina. Da quanto finora detto appare chiaro che il materiale dal quale attingeremo si colloca, da un punto di vista cronologico, nell'ambito della letteratura greca del primo millennio, in particolare patristica, e che pertanto lo analizzeremo tenendo presente la stretta connessione che esso ha con l'omiletica e lo sviluppo del dogma. Basti pensare allo stesso termine Theotokos, madre di Dio, no? Genitrice di Dio, colei che ha partorito, e al dibattito che esso provocò all'epoca del Concilio di Efeso nel 431. Non di meno, nell'innografia troveremo anche termini o epiteti le cui specifiche coordinate storiche o storico-teologiche sono difficilmente reperibili. Basti pensare ad espressioni comuni quali sostegno dei fedeli. Da dove viene? Tu che hai portato in grembo il Cristo, il principe della quiete, attenzione, non della pace, perché avrebbe il richiamo a Isaia, è un altro termine, i galini, è la quiete che di solito si usa per il mare, quindi è la calma, principe della calma, della quiete, che troviamo nel canone paracletico di Teosteris. Per cominciare, abbiamo già detto che il termine Theotokion designa un inno in onore della Theotokos. Da un punto di vista storico, la prima testimonianza che abbiamo di esso come termine tecnico dell'innografia risale al VII-VIII secolo nelle opere di Andrea di Creta e Giovanni Damasceno. Occorre tuttavia sottolineare che tale inno, nonostante il nome, non necessariamente contiene una formula in cui ci si rivolge alla Theotokos. Non mancano infatti esempi in cui inni indicati nei libri liturgici come Teotokia siano in realtà rivolti a Cristo, come Salvatore nostro, Sotirimon, ad esempio Teotokion, colui che è nato per noi, della Politikion Anastasimon del quarto modo plagale, e il Tu sei disceso dall'alto e figlio di Dio, nel giovedì del secondo modo plagale. Quindi alle volte come rubrica troviamo Teotokion, ma non c'è riferimento alla Theotokos. C'è una doppia ragione per questo. Da una parte il Teotokion spesso commemora l'incarnazione del Verbo di Dio, come il punto culminante della storia della salvezza. Pertanto è naturale che ponga al centro il Cristo. Dall'altra, il termine Teotokion è nei libri liturgici il nome dato ad inni di chiusura di una serie, che a seconda della struttura liturgica può includere due o più inni e che non sempre mostrano un chiaro contenuto mariano. I Teotokia dommatici dei Vespri della Domenica formano invece una categoria a sé stante, seguendo il ciclo dell'Octoikos e, nonostante a volte siano anche molto lunghi, presentano brevi esposizioni dommatiche sul tema dell'incarnazione e dell'unione della natura divina e umana in Cristo, cioè sul tema centrale della cristologia dei primi concili. Questi testi si sono conservati nello Sticchierarion, un genere di manoscritto documentato fino dal X-XI secolo, grazie al fatto che essi sono, da un punto di vista metrico e musicale, costruiti come idiomela. L'idiomelon è infatti un troparion che, anche se assegnato a uno degli 8 toni del canto bizantino, non è modellato su nessun altro canto in termini di metro, contenuto o melodia. Di conseguenza, i Teotokia dommatici, insieme con altri idiomela dell'ufficio domenicale, sono conservati, in parte con commento, non solo nei libri liturgici, ma nelle trascrizioni dell'arrangiamento musicale bizantino per ciascuna parte dell'Octoikos, quindi anche nei libri che sono propriamente musicali, e questi hanno favorito quindi la loro permanenza. I Teotokia dommatici sono considerate opere di Giovanni Damasceno, un'attribuzione che linguisticamente parlando è supportata dall'uso di espressioni inusuali, quale esistente in se stesso, o terribile e inesprimibile davvero, un'espressione che è usata solo da autori del VII-VIII secolo, quali Anastasio Sinaita, Leonzio di Gerusalemme e Giovanni Damasceno, quindi non si va molto in là. L'innografia mariana bizantina si caratterizza per la grande varietà tematica, ma soprattutto per la ricchezza di metafore e immagini poetiche applicate a Maria. In particolare, si tratta per lo più di immagini tipologiche dell'Antico Testamento e di allegorie. Esse sono il frutto del genio esegetico dei padri greci, che hanno sviluppato sapientemente la tipologia e l'allegoria. L'esegesi tipologica, per semplificare, potremmo dire che spiega i fatti dell'Antico Testamento come prefigurazione di eventi del Nuovo Testamento, secondo questo schema di corrispondenze. Ad esempio, Adamo è tipos di Cristo, che è l'antitipos. La realizzazione, cioè, è perfetta del tipo, da scoprire in controluce, mentre l'allegoria consiste nel dire altro, allos in greco, da ciò che significa il testo nel senso letterale, nel riferirsi, cioè, intenzionalmente a un complesso di immagini, significanti e valori più profondi, ad un senso spirituale, insomma, che proceda da quello letterale ma che va oltre di esso e può acquistare anche un senso morale e anagogico. Il metodo tipologico, che è frequentemente usato, non solo nel caso degli inni in onore della Totokos, ma anche in quelli in onore degli Apostoli, ci dà un'idea del metodo esegetico bizantino medievale. Tipologia, abbiamo visto, significa il riconoscimento di una anticipazione ancora oscura nell'Antico Testamento di tappe della storia della salvezza. Tuttavia il tipos non è solo un'immagine sbiadita della realtà vera, dell'antitipos, ma c'è un nesso ontologico fra i due, cioè un nesso che si riferisce all'essere in generale, alle sue strutture immutabili, oggettive e reali. Non si tratta di un nesso esteriore, come può essere quello con un modello. Per farvi un esempio, è come un calco, tra l'altro questo significa tipos in greco, è come un calco di un piede sulla spiaggia bagnata della riva del mare. Metto il piede e gli si è creato un calco di questo piede. C'è un nesso fra il piede e tale impronta, voi lo capite, ben diverso da qualunque statua avente quel piede come modello. L'ha fatto quel calco. C'è un legame nell'essere, di quella, ben diverso da qualcosa che io copio, come può essere appunto anche una scultura fatta benissimo rispetto al suo modello esteriore. Un esempio classico di tipologia lo possiamo trovare nell'episodio del passaggio del Mar Rosso, quando Mosè alzò il bastone, secondo Esodo 14:16, mediante il quale Israele trovò la salvezza. L'elevazione del bastone fu tipologicamente interpretata dagli innografi bizantini come prefigurazione dell'elevazione della croce di Cristo. Essi inoltre aggiunsero al testo biblico dell'Antico Testamento che Mosè distese il bastone stavroidos in forma di croce, ovvero che tracciò il carattere della croce con il bastone. Questa tipologia bastone-croce la troviamo in un assai noto irmos del quarto modo plagale per la festa dell'esaltazione della croce. Tracciando una croce, dice il testo, Mosè col bastone verticale divise il Mar Rosso per Israele, che lo passò a piedi asciutti. Poi lo riunì su se stesso con frastuono, volgendolo contro i carri di Faraone, disegnando orizzontalmente l'arma invincibile. Già Giovanni Damasceno nel VII secolo aveva usato tale tipologia, affermando: il bastone di Mosè che colpì il mare in forma di croce, salvando Israele e affogando il faraone, nel capitolo 84 della sua esposizione accurata della fede ortodossa. Questo episodio della salvezza non sembrerebbe affatto prestarsi per applicazione alla persona di Maria, alla Teotokos. Eppure, in un canone del primo modo, attribuito all'imperatore Teodoro Ducas II Lascaris, morto nel 1258 e composto secondo il metodo dei cheretismi, si può trovare un paragone tipologico con il bastone di Mosè, sebbene senza ulteriore elaborazione biblica. Rallegrati, bastone divino che infrangi il mare delle passioni. Non di meno, l'uso della tipologia come metodo esegetico presuppone di più di un semplice riferimento ad una prefigurazione antico-testamentaria di una tappa della storia della salvezza che corrisponda al materiale neotestamentario. La Teotokos, infatti, non raramente è indicata tipologicamente come tavola scritta da Dio, in riferimento alle tavole che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai, Esodo 13:18. Nel Teotokio della nona ode del canone in onore dei defunti, del secondo modo plagale, si legge: come tenda santa, pura, ti conosciamo, come arca e tavola della legge e della grazia. L'ordine non è casuale. Le tavole erano conservate nell'arca secondo Deuteronomio 26:33. E l'arca era posta nella tenda, Esodo 26:33 ancora. Perciò in questo modo la Teotocos è il recipiente dell'insostenibile divinità, come canta un canone del quarto modo. Vedete queste espressioni, no? Dice, ma che sta dicendo? Cosa vuol dire il recipiente dell'insostenibile divinità? No, bisogna vedere i passaggi. Riferentesi anche all'insostenibile fuoco del roveto, di Esodo 3:2. O l'ampio recipiente dell'incomprensibile natura. Come gli è venuto in mente un'espressione simile all'innografo? Lo vedete? Dal canone di Giovanni di Tecaras del primo modo. Perché questo, c'è questa rilettura tipologica, che poi naturalmente diventa sempre più sviluppata. Più importante della costruzione della tipologia è comunque la designazione della tavola come tavola della legge della grazia, che fornisce la transizione al Nuovo Testamento, tramite Giovanni 1:17. La legge fu data per mezzo di Mosè, dice Giovanni nel prologo, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. L'opposizione di legge e grazia, con allusione alle prefigurazioni dell'Antico Testamento, modelli che sono usati in molti inni alla Teotocos, è data nel più ampio significato possibile nel Teotocion dommatico del secondo modo, che così si esprime. L'ombra della legge si è dileguata all'avvento della grazia. Come infatti il roveto ardendo non si consumava, così vergine hai partorito e vergine sei rimasta. Invece della colonna di fuoco è sorto il sole di giustizia. Invece di Mosè, il Cristo, la salvezza delle anime nostre. È caratteristica del metodo esegetico tipologico che termini differenti possano essere connessi in più di un modo. Se una connessione fra la tavola scritta da Dio e la Teotocos può essere stabilita, ugualmente sono possibili ulteriori connessioni, anche con altri concetti, introducendo diversi elementi interpretativi. Un testo che sto per proporre, per esempio, per gli Apostoli. Un troparium della sesta ode del canone in onore degli Apostoli, del giovedì, del secondo tono plagale, lo fa chiaramente. Dice, come le tavole scritte da Dio, gloriose, che possedevano chiaramente i comandamenti dello Spirito nelle anime senza inganno. Attraverso di esse tu hai distrutto la legge scritta in lettere, salvando il mondo. Le tavole della legge sono diventate gli Apostoli. Perché? Perché la legge, come diceva il profeta, non è più scritta, la scriverò nei vostri animi, la inciderò nel vostro cuore, è lo Spirito, la legge del Nuovo Testamento. Qui il riferimento non è più fatto con il prologo del Vangelo di Giovanni, ma con una teologia paolina, con l'opposizione Spirito e lettera, in rapporto alla legge, come per esempio nella Seconda Corinzi 3:6. La lettera uccide, lo spirito vivifica. Dunque l'innografia bizantina è ricchissima perciò di immagini tipologiche mariane dell'Antico Testamento, quali il roveto ardente, ad esempio, di Esodo 3:2, il carbone ardente di Isaia, di Isaia 6:6, il velo di Gedeone, di Giudici 6:37, la scala di Giacobbe, di Genesi 28:12, la porta chiusa di Ezechiele 44:2, il vaso della manna di Esodo 16:33, solo per citarne alcune. Queste si trovano ad esempio nei seguenti inni. Il mos dell'ode settima dell'ortos della festa della natività della Teotocos. Il roveto sul monte non bruciato dal fuoco e la fornace caldea che fondeva la rugiada prefigurava te, o sposa di Dio. Nel grembo materiale, infatti, hai accolto l'essere immateriale divino. Il fuoco non ti ha bruciato. Sticheron del piccolo vespro della festa di Papantì. Come carbone è apparso al divino Isaia e ora la genitrice di Dio, con le mani come le molle, Cristo viene dato al vegliardo. Ode del canone in onore del martire Vasiliscos, 22 maggio. Nel vello Gedeone previde il tuo immacolato grembo, Vergine, che riceve la rugiada del cielo. Ode del canone in onore della Vergine, domenica del settimo modo. Avendo visto una scala che arrivava in alto, Giacobbe fu iniziato all'immagine del tuo parto virginale. Settima ode del canone in onore del profeta Naum, primo dicembre. Il profeta vede te, o tutta immacolata, come l'impenetrabile porta che lui solo ha varcato. Ottava ode del canone in onore della martire Cecilia, il 22 novembre. Noi ti riconosciamo come il vaso che conteneva la manna e come arca e mensa della divinità, o fanciulla e lucerna, trono di Dio e palazzo e ponte che conduce alla vita divina. E potremmo concludere questi brevi esempi con questo riassuntivo catisma dell'Ortros, della prefesta della Natività della Teotocos. Esultano ora tutti gli esseri del cielo, il genere umano fa festa con loro e misticamente i profeti insieme si rallegrano, perché colei che nelle generazioni antiche avevano vista già in figura come roveto, urne virgulto, come nube, porta, trono e grande monte, oggi nasce. Per quanto riguarda invece le allegorie, dove un più profondo significato deve essere scoperto, possiamo citare il paradiso spirituale del secondo Adamo, in un teotocchio dommatico del primo modo, alludente alla prima Corinzi 15:45, o un catisma del primo modo di un canone di Teodoro Studita: Cristo, il coltivatore del primo paradiso, ha piantato te nella terra come un paradiso spirituale e piantato nel tuo centro, Signora, qualcosa come un albero di vita. Vedete l'allegoria. Oppure potremmo richiamare dalla Ode Nona del canone di Metrofane del terzo modo il telaio di Cristo, tessuto da Dio, dal quale lo spirito di divina origine ha intessuto il vestito di carne. Queste sono tutte immagini che già c'erano nella patristica, molto antiche. Cercando ora di sintetizzare, potremmo dire che dal rapporto tipologico tra gli oggetti e gli arredi sacri del culto antico testamentario e la Teotocos deriva l'affermazione dell'altissima dignità di Maria. Ella, come canta il troparion Axionestin, che viene cantato ogni giorno nella Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo e dopo la consacrazione e a conclusione di quasi tutti gli uffici, ella è più venerabile dei cherubini e più gloriosa dei serafini. Ella è perciò superiore a tutti i cori degli angeli, ai cieli, alle creature più eccelse, visibili e invisibili, perché ha portato in grembo il creatore di tutti, l'incontenibile. L'eccellenza di Maria nasce dalla sua unione con Dio, dalla sua sovraeminente santità. È la tutta santa, così è chiamata, la Panagia. Caratteristica della santità di Maria è la sua incomparabile purezza, che gli etnografi cantano con varietà di titoli, di sfumature, la tutta immacolata, Panamomos. Ancora una volta, le cose più sante dell'Antico Testamento, il tabernacolo, il tempio, il santo dei santi, l'arca dell'alleanza, sono pallide figure di lei. È bello perché l'etnografia vuole aiutarci anche a fare una cosa che spesso dimentichiamo, a stupirci. Perché il mistero di Dio, prima che essere capito, ci deve stupire, perché è meraviglioso. Noi siamo sempre pratici, no? Cosa ci serve? Momento, prima che ti serve. Quando guardi un'opera d'arte, non chiedi quanto ti serve o quanto la puoi vendere. Prima dici, che meraviglia. Poi farai tutti gli apprezzamenti anche più pratici, che sono giusti. Allora, tutte quelle realtà che sembravano irraggiungibili, l'arca dell'alleanza, incorruttibile, no? Tutta d'oro, luogo della presenza di Dio, pallida, qualcosa di pallido rispetto alla Teotocos, a colei che ha portato nel suo grembo Dio stesso, impallidisce. La Teotocos sta inoltre sotto la stessa protezione che Dio aveva riservato all'arca della sua presenza. Come l'arca dell'alleanza, ella fu totalmente consacrata a Dio e come questa custodita gelosamente da ogni profanazione. Conosciamo la narrazione di 2 Samuele 6:6-7, in cui per il solo fatto di aver toccato l'arca senza malizia alcuna, anzi si dedurrebbe per non farla ribaltare, uno dei portatori fu fulminato da Dio all'istante. Il canone di Cosma del 15 agosto allude a ciò e al racconto su questo costruito del giudeo Iofonia, cantando: sapendoti donna mortale, ma anche madre di Dio, in modo superiore alla natura, i gloriosi apostoli ti toccavano con mani tremanti o tutta pura, vedendoti rivestita di gloria, quale tabernacolo capace di Dio. Nessun'altra è stato capace di Dio, era ombra, la presenza, sì, per modo di dire, presenza di Dio nella Shekinah. Le mani audaci dell'impudenza furono colpite dalla giustizia di Dio per preservare l'onore dell'arca animata. Guardate la superiorità di quest'arca, importante gli aggettivi. Dell'arca animata, gloria della divinità, in cui il Verbo prese carne. Sempre il canone primo del 15 agosto, opera di Cosma, indulgendo nel rappresentare la Vergine proprio con quelle figure bibliche che l'Antico Testamento considerava incorruttibili: tabernacolo di Dio vivente, arca divina della santità, arca santa, candelabro luminoso della luce immateriale, incensiere d'oro del divino carbone, urna, bastone, tavola scritta dalla mano di Dio, mensa del pane della vita. Tutte queste richiami, ma come vedete, sono diventati nuovi, molto più profondi. Non è la mensa del pane, anche se del pane consacrato, quello che stava dell'offerta dell'Antico Testamento, è il pane di vita. La mensa mostra il destino, tutte queste immagini mostrano il destino di incorruttibilità della Santissima. Se tutta quella realtà lì era incorruttibile, quanto più questa che non è più l'ombra, è la realtà. Questa che non è un calco, è il piede. Che non potrà vedere dunque la corruzione dopo la morte, come afferma il Salmo 16:10. Il tuo santo non veda la corruzione, e quanto più la Santissima, appunto, sul modello del santo per eccellenza, del Cristo, a cui si riferisce appunto Pietro richiamando questo Salmo. E d'altra parte la Teotocos è l'incorrotta per eccellenza nello spirito, perché Santissima, ma anche nel corpo, perché sempre vergine. Canta la catavasia dell'ode nona dell'ortos della festa della natività della Teotocos: sei mistico paradiso, o genitrice di Dio, che senza coltivazione ha prodotto il Cristo, dal quale è stato piantato sulla terra l'albero vivificante della croce. E l'icos dell'ode sesta dell'ortos della festa della dormizione aggiunge: donami tu dunque lingua, espressione, pensiero, di cui io non debba restare confuso, perché ogni dono di illuminazione proviene da te, o illuminatore, che hai dimorato in un grembo sempre vergine. Le immagini contenute nei testi liturgici bizantini riassumono lo sviluppo del culto alla Teotocos, con la sua enfasi sul suo paradossale ruolo materno, la sua funzione di intercessione da parte dei fedeli e la sua condotta umana alla crocifissione del suo unico figlio. Sul ruolo di intercettrice c'è un interessante teotocion al termine della terza ode del canone dell'ortros della Domenica dell'Ortodossia, che dice: per quanti onorano con amore, o venerabile, la tua santa icona, e concordi ti proclamano vera madre di Dio, a te prostrandosi con fede, sii custode e forte difesa, respingendo lontano da loro ogni difficoltà, poiché tu tutto puoi. E nel Teotokion di chiusura dell'Ortos, del giovedì prima delle palme, si canta: o eletta fra tutte le generazioni, ascolta la nostra voce e dona alle anime nostre ciò che chiediamo, perché come Teotokos tutto puoi. Come si vede, è dalla sua identità di madre che scaturisce per la Teotokos la potenza della sua intercessione, tutto puoi. E la sua parisia, cioè la sua franchezza nel rivolgersi al figlio, come appare ancora più chiaramente in questo Teotokion del martedì della seconda settimana del Pentecostario. Poiché noi credenti abbiamo la Teotokos Maria quale baluardo inespugnabile, venite dunque e inchiniamoci e prostriamoci. Essa tratta con sicurezza, il termine greco sarebbe appunto aparrisia, e la tratta con sicurezza con colui che, l'è stato che da lei è stato partorito, e per intercedere, per salvare le anime nostre dall'ira e dalla morte. Maria ha questa libertà di dialogo col figlio, tutto può chiedere, come una madre al figlio. E non solo come una madre, e che madre a quale figlio? Questa enfasi non la si trova nei testi primitivi, pur esprimendosi più o meno negli stessi termini sull'intercessione della Vergine. Ad esempio, Romano il Melode presenta anch'egli nel VI secolo la Teotokos come mediatrice. Eppure potete notare da questi versi come sia diverso l'accento. Dice: non sono semplicemente madre tua, o Salvatore misericordioso. Non invano nutro il dispensatore stesso del latte, ma per tutti gli uomini ti supplico. Hai fatto di me e bocca e vanto di tutta la mia stirpe. La terra in me una protezione potente, una rocca e una fortezza. Vedete? Il concetto è lo stesso, ma vedete la diversità, no? Questo aspetto della parisia che lungo i secoli diviene sempre più chiaro, no? Troviamo inoltre in questa stanza, come nel precedente Teotokion, due delle più belle immagini che la liturgia bizantina continuerà nei secoli a proporre per far comprendere l'efficacia di questa mediazione materna di Maria. La protezione che la Teotokos otterrà con la sua intercessione è presentata con l'immagine di una muraglia, un'immagine molto appropriata a Costantinopoli, le cui mura possenti davano alla popolazione il massimo della sicurezza da ogni attacco nemico. L'inno a Catiso già cantava Maria: indistruttibile muraglia per l'impero. Uno vedeva quelle mura così possenti, Maria era ancora più resistente. Se quelle ti davano sicurezza, immagina Maria, no? Un'altra immagine di Maria che scaturisce sempre da una lettura tipologica dell'Antico Testamento, e scusate, ma ci sarebbe anche tante altre immagini, immaginate anche che viene chiamata porto, nei tempi in cui le navi affondavano facilmente, immaginate che sicurezza è un porto ben fatto come quello di Costantinopoli. Quando sei andato dentro sei salvo, ci può essere qualunque tempesta che si è scatenata. Un'altra immagine di Maria che scaturisce sempre da una tipologia, da lettura tipologica dell'Antico Testamento, è quella dell'agnella. La liturgia bizantina contempla le sofferenze di Maria al sepolcro, negli encomia, chiamati anche lamenti o lamento funebre, del santo e grande sabato, e le sue sofferenze ai piedi della croce tutti i mercoledì e i venerdì dell'anno. In tali giorni Teotokia diventano perciò Stavro Teotokia, troparia dedicati alla Madre di Dio, con allusione, come vi dicevo, al mistero della croce, Stavros in greco appunto, e alla presenza di Maria accanto ad essa, alla croce. Si è meravigliati di vedere la frequenza con la quale la Vergine è chiamata in essi Amnas, Agnella. Questo titolo è antichissimo, lo si trova già presso Melitone di Sardi, nella sua omelia sulla Pasqua, scritta fra il 160 e il 170. Essa tratta, in chiave tipologica, vedete, della Pasqua antica, della legge, prendendo le mosse dal venerando testo di Esodo 12, per mostrare come tutto in essa, eventi e profezie, fosse orientato alla Pasqua nuova di Cristo. Tutte le figure dell'antica Pasqua giudaiche, le riassume proprio tutte, le prende tutte, no? Sono lette come tipi di Cristo nostra Pasqua, per dirla con Paolo nella prima Corinzi 5,7, Cristo nostra Pasqua è stato immolato. E tra esse ovviamente primeggia l'agnello. E infatti, dopo aver fatto tante altre figure, in questa omelia, Melitone dice: questo è l'agnello senza voce, questo è l'agnello trucidato, questo è colui che fu partorito da Maria, la bella agnella. Se Cristo è il vero agnello pasquale, Maria, in quanto sua madre, non può che essere chiamata agnella. Ma il testo di Melitone metteva in luce già un altro aspetto della tipologia agnello agnella. Secondo l'Esodo, l'agnello pasquale doveva essere senza macchia. Tale dovrà dunque essere anche la madre. Per questo è chiamata da Melitone bella. E uno Stauro Teutochion del Vespro del 4 aprile canta: l'agnella l'irreprensibile, Iamentos, battendosi il petto tra i lamenti, con volto bagnato di lacrime amare, fissava il legno della croce. Si è sorpresi nel constatare con quanta frequenza gli inni bizantini richiamino l'ineffabile purezza dell'agnella. La chiamano agnella irreprensibile, incontaminata, un termine che c'è noto, amiantos, l'amianto deriva da quello, immacolata, panamos, immacolatissima, panamomitos. Immacolata e vittima sembrano quasi essere sinonimi in questi inni. Immacolata, Maria è presentata come un'agnella vittima che si unisce al suo agnello immacolato per togliere con lui il peccato del mondo, come si deduce chiaramente da questo Apolitikion, tono quarto del Vespro del 24 settembre. Sentite che bello. La tua agnella, o Gesù, grida a gran voce: tu mio sposo, io desidero. E per cercare te combatto, sono con te crocifissa e con te sepolta nel tuo battesimo. Soffro con te per poter regnare con te e muoio per te per vivere in te. Accogli dunque come sacrificio senza macchia colei che, piena di desiderio, è stata immolata per te. Per la sua intercessione, tu che sei misericordioso, salva le anime nostre. Per descrivere il dramma di Maria, già Romano il Melode richiamava un celebre brano di Isaia: come agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aprì bocca, vi ricordate? Non è un caso che proprio questa profezia di Isaia e quella di Geremia: e io ero come agnello mansueto, condotto al mattatoio, e non sapevo che contro di me ordivano delle macchinazioni, Geremia 11,19, non è un caso che si leggano nel grande santo venerdì della liturgia bizantina. E che il troparion del tono plagale quarto del grande santo venerdì canti: come pecora, o Cristo, sei stato condotto al macello, e come agnello senza macchia sei stato inchiodato alla croce da uomini empi per i nostri peccati, o amico degli uomini. Maria è la madre che guarda impotente questa scena. L'agnella vedendo trascinare il proprio agnello al macello, esordisce nel suo condacchion Romano il Melode. Il figlio di Maria è condotto a morte senza che opponga resistenza, proprio come nella profezia. Anche uno Stauro Teutochion del Vespro del 25 settembre afferma: l'agnella incontaminata, Iamiantos Amnas, vedendo il proprio agnello tratto come un mortale al macello per suo volere, cioè volendolo, non costretto, diceva tra i lamenti: ti affretti dunque a privare di figli colei che ti ha partorito, Cristo? Perché hai fatto questo, Redentore dell'universo? Tuttavia, io canto e glorifico la tua somma bontà, che trascende ragione ed intelletto, o amico degli uomini. È sempre la bontà divina il centro della contemplazione dell'addolorata nell'etnografia bizantina. Sempre. La madre, sia nel condacchio di Romano che nell'instauro di Teotochia, è impietosita dall'illimitato, incondizionato, gratuito, misericordioso amore del figlio, e rattristata per l'ingratitudine degli uomini verso di lui. Ecco, questi sono solo alcuni tratti, quelli a mio parere più importanti della figura di Maria, la Teotokos, la sempreverge, che l'etnografia bizantina ci offre. Molti altri tratti resterebbero da delineare, ma la scarsità del tempo non ce lo permette. Quanto ad essere esaustivi, purtroppo non sarebbe possibile neppure con un tempo molto prolungato, perché, come dicevo all'inizio, ancora molti testi etnografici mariani della tradizione bizantina attendono di essere editati e anche già editi di essere sufficientemente studiati. Giunti al termine di questa nostra conferenza, posso solo aggiungere che la teologia astratta, basti pensare al termine Teotokos, questa colei che ha partorito Dio, tanto dibattuto, attorno al quale però gira tutta l'etnografia bizantina, diviene attraverso gli etnografi bizantini, grazie all'esegesi tipologica, alle allegorie, alle immagini e ai paradossi, concreta. E anche la mariologia si fa concreta, così che da essa scaturisce nell'animo bizantino una pietà profonda e fiduciosa nel Dio, il solo vero amico del genere umano, l'unico vero filantropos, ve lo dico in greco perché in italiano è uguale, filantropo, l'amico degli uomini, questo termine così bello attribuito a Dio. E una pietà profonda e fiduciosa anche nella sua madre misericordiosa, perché come afferma Romano il Melodi in uno dei suoi inni, al misericordioso si addiceva una madre compassionevole.